Restate scomodi.
Un paio di messaggi arrivati al 335-699-2949. Il primo riguarda il pizzo per incasare, l'abbiamo definito così, allo Zen di Palermo. E un ascoltatore non si firma, scrive: il primo pizzo lo paghiamo allo Stato, vedi le marche da bollo per documenti anche che servono per andare a lavorare. E poi, per quanto concerne invece la trattativa presunta Stato-mafia e con cui abbiamo aperto con la deposizione di Napolitano, Giancarlo da Napoli scrive: ma questi sms che leggete, che percezione descrivono secondo voi dello Stato dalla parte degli italiani? Quanto interessa tutta questa percezione alle istituzioni? È la domanda di Giancarlo.
Beh, magari qualche volta lo chiederemo a qualcuno se accetta di venire ospite nella nostra trasmissione. Intanto spostiamoci a Budapest, in Ungheria, perché, come probabilmente sapete, migliaia di persone sono scese in piazza contro la proposta del primo ministro ungherese Viktor Orbán di tassare i trasferimenti, insomma il traffico in internet, insomma una tassa sul web. Lui propone 50 euro per ogni
50 centesimi,
sì, giusto. Che poi forse li voleva pure ridurre dopo le proteste. Comunque inizialmente voleva mettere 50 centesimi per ogni gigabyte di traffico. Allora, noi prendiamo spunto da questa notizia, poi vedremo come si concluderà in Ungheria, per capire quali sono le conseguenze, quali potrebbero essere anche gli influssi proprio su un mezzo che è democratico per eccellenza, libero, il web, di un'eventuale tassazione. Peraltro se n'era parlato anche in Italia, anche se in Italia con la famosa web tax poi bloccata dal governo Renzi si volevano tassare invece i giganti tipo Google eccetera, gli si voleva chiedere di pagare le tasse da noi, quindi comunque era una cosa diversa. Ad ogni modo, ne vogliamo parlare di questo con il professor Juan Carlos De Martin, docente del Politecnico di Torino e cofondatore e dirigente del centro Nexa su internet e società, quindi proprio gli argomenti di cui ci vogliamo occupare in questo blocco. Buon pomeriggio professore.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Allora, la domanda è molto semplice, tanto per cominciare: quali effetti, anche proprio sulla percezione degli utenti, può portare una tassa, per quanto minima, sul traffico in internet?
Ma avete fatto bene a dire percezione, nel senso che anche se la tassa è molto limitata, come sembrerebbe essere, è sicuramente un incoraggiamento a non utilizzare la rete, a utilizzarla di meno di quanto sia stata usata fino a questo momento. Ed è inevitabile, visto che si parla di Ungheria, pensare a quello che è successo in questi ultimissimi anni, quindi a un tentativo, magari camuffato, mascherato, di scoraggiare un po' l'utilizzo del mezzo di comunicazione che è oggettivamente un po' più difficile da controllare.
Anche perché, se posso aggiungere una cosa, il governo ungherese, quasi a giustificarsi e spiegare, poi insomma la pezza è peggio dello strappo, dice: guardate che noi non è che tassiamo solamente internet, vogliamo tassare anche gli sms, vogliamo tassare le telefonate.
Sì, in effetti a questo punto è ancora più evidente, o almeno sospettare, il fatto che si voglia scoraggiare la comunicazione tra cittadini con possibile aspetto politico, cioè uno scoraggiamento a organizzarsi per eventualmente protestare, organizzarsi, in qualche modo essere attivi.
Ma poi c'è un filo rosso che lega questi governi, che insomma, diciamo, gli esperti chiamano abbastanza autoritari, parliamo di quello di Orbán, parliamo di Erdogan in Turchia, della Cina eccetera, che hanno tentato più volte di limitare il traffico, anche se non con una tassa come hanno fatto in Ungheria, con altri sistemi. Perché fa tanta paura la democrazia del web e la libertà, la gratuità?
No, infatti, perché non è che sia impossibile controllare il web, infatti molti regimi, quelli che avete citato ma anche altri, cercano comunque di influenzare, manipolare eccetera, però è un dato di fatto che il web per sua natura è più difficile da controllare, più difficile dei media tradizionali, e quindi non si può chiuderlo completamente, perché è un'infrastruttura cruciale per l'economia, per la cultura, non si può neanche immaginare di farne a meno, però si può scoraggiare, si può controllare, si può insinuare il sospetto, si può aggiungere una tassa, questo sì.
Tra l'altro, se mi consente professore, mi sembra così controproducente per un governo, comunque per un'autorità, minacciare in modo così plateale un veicolo di libertà e di comunicazione quasi per eccellenza, insomma.
Sì, evidentemente il governo in carica in Ungheria in questo momento, che continua a vincere comunque regolari elezioni, si sente molto forte e quindi ha pensato di poter provare, utilizzando una strategia molto usata in questi anni, di fare l'annuncio, vedere la reazione all'annuncio e poi eventualmente mettere da parte il progetto.
E leggo sulla stampa.it che parte, è partita ieri, la consultazione pubblica sulla bozza della dichiarazione dei diritti in internet elaborata dalla commissione di studio presso la Camera dei Deputati. E così, prima si parlava di diritti dell'uomo, adesso di diritti in internet, non più dell'uomo ma del luogo attraverso l'uomo.
No, in realtà poi abbiamo riflettuto bene anche su come formulare il titolo di questa dichiarazione. Abbiamo inteso mettere in internet, intendendo comunque i diritti della persona, in un luogo specifico che è internet, che ha assunto una così grande importanza per la nostra vita. Quindi sono sempre i diritti della persona.
E secondo lei, in Italia, prima accennavo alla web tax, si può fare un discorso diverso? Cioè, poi di fronte ai colossi del web che hanno protestato, la web tax è stata bloccata. Aveva un senso, professore, secondo lei? Comunque in questo caso non si colpivano gli utenti, si colpivano appunto i gestori.
Ma guardi, quello è un tema che se ne sta discutendo, vedo anche in queste ore a livello europeo, ed è un tema abbastanza diverso rispetto a quello che abbiamo trattato fino adesso dell'Ungheria, nel senso che è un tema molto più ampio della tassazione delle multinazionali in un'economia globalizzata. Tassazione che per l'immateriale, quindi per il digitale, pone dei problemi particolari, è vero, ma che comunque vale per qualunque multinazionale, anche tradizionale. Allora, da questo punto di vista, secondo me, in questi mesi si parlerà molto a livello europeo, a livello internazionale, di come fare a far confluire parte delle tasse dovute nei paesi dove effettivamente viene fatto del business.
Fare quindi non era proprio una cattiva idea, diciamo.
No, dal punto di vista generale non è affatto una cattiva idea, però è molto importante l'implementazione. In particolare all'epoca si era criticate alcune proposte che non sono state fatte in Italia perché non tenevano conto di vincoli europei. Il livello giusto per parlarne è a livello europeo, però il problema sicuramente esiste.
Bene.
I vincoli europei arrivano pure quando si parla di internet, non se ne siamo vincolati ai vincoli europei. Grazie professor Juan Carlos De Martini, docente del Politecnico di Torino, cofondatore e dirigente del centro Nexa su internet e società. Grazie, a presto.
Oh. sem afago lapidando o aprendiz. O que sobra é cicatriz. A sustentação é que amanhã já vem, logo mais amanhã já vem. Chega dessa pele, é hora de trocar.
Di Pitti, e intanto si sono fatte le 16:49. Voglio ringraziare due ascoltatori, Gaetano e Alessandro da Bologna. Ci fanno i complimenti. Noi, Francesco, siamo modesti, non leggiamo i loro messaggi, però insomma, almeno un ringraziamento era di dovere.
Mi sembra d'obbligo.
Invece, leggiamo un messaggio: siccome le tasse sono sempre un argomento spigoloso, spinoso.
Sulla TASI ti ho pizzicato perché salti sempre sulla seggiola quando si parla.
Mica solo della TASI, ma poi non è tanto il pagare, è che qua non si capisce come.
Quando hai pagato, non sai se hai pagato bene, questo è il problema.
L'hai sperimentato sulla tua pelle. Comunque l'argomento sollecita sempre anche i nostri ascoltatori. Per esempio, uno di loro ci scrive: fatturo 1500 euro al mese, sempre alla stessa azienda, tra parentesi pseudo contratto, di questi verso allo Stato 330 di IRPEF, 330 di IVA, 300 di ritenuta d'acconto. Il 50% è peggio del pizzo, quello che lo Stato mi fa. Dovrei evadere o lavorare in nero. E poi firma amara, anonimo come tanti.
Amarissima questa firma, e senza nome. Penso sempre che nei campi di concentramento la prima cosa, raccontavano i reduci, la prima cosa che vogliono fare è cancellare il tuo nome. E c'erano
adesso
delle mamme che spiegavano: no, mi colpisce questo anonimo, mi dice, racconta proprio la sensazione di essere totalmente
schiacciati.
Sì. E allora, ora parliamo di altro. E quante volte abbiamo detto che restare scomodi significa essere attenti a quel che accade intorno, significa essere interessati ai luoghi che attraversiamo, alle persone che incontriamo. Allora, se personalmente devo scegliere in questo momento un volto da dare a chi è rimasto scomodo in quest'ultimo periodo, penso subito ai ragazzi di Genova che hanno spalato il fango della città. Li hanno chiamati con nomi belli, pieni di gratitudine. Sulla stampa, la stampa di Torino, oggi compare una lettera che ci sembra piena di, voglio dire così, di intelligente scomodità. L'ha scritta una ragazza, Greta, di 18 anni. La voce che ascolterete è quella di Miriam Pezzali.
Ci hanno dato l'appellativo di angeli, ci hanno dipinto come eroi. Beh, noi, o almeno io, non ci sto. Personalmente, anche dopo aver passato per la seconda volta in 4 anni, ero andata ad aiutare anche nel 2011, giornate intere dentro a cantine umide, trasportando vecchi divani, sedie, oggetti di ogni tipo e di cui non si poteva neanche distinguere il colore, non mi sento un angelo, tanto meno un eroe. Non chiamateci angeli, perché se il bisogno non fosse esondato, noi, sabato scorso, saremmo andati a fare feste, festini e festoni in discoteca. Fino alla settimana scorsa non ci sarebbe mai passato per la testa di semplicemente chiedere spiegazioni al sindaco Doria o alla giunta comunale sul perché i fiumi non fossero stati puliti. Noi angeli, la maggior parte di noi, dal 2011, della situazione dei nostri torrenti ce ne siamo fregati almeno quanto la classe politica. Una settimana fa Hannah Arendt avrebbe compiuto gli anni. Lei divenne famosa per aver scritto La banalità del male. Esso non è intrinseco in una persona, ma provocato dal proprio non pensare e seguire il branco. Io di conseguenza mi sento di poter scrivere facendo parte dell'esercito dei cosiddetti angeli, che anche tutta questa bontà, generosità e altruismo da parte di noi giovani genovesi è un qualcosa di banale. Noi non siamo angeli, siamo ragazzi qualunque. Secchioni, perditempo senza valori, studenti modello, drogati, sportivi, fancazzisti, festaioli, delinquenti e paladini della giustizia. E quello che di buono abbiamo fatto in questi ultimi giorni è la prova della banalità del bene.
Beh, un bellissimo insegnamento, soprattutto poi considerando che arriva da una ragazza di 18 anni.
Greta.
Abbiamo parlato degli angeli del fango, ma ci sono, visto che ormai si avvicina il 2 novembre, anche angeli che si ricordano di coloro che invece sono stati dimenticati magari da anni. Infatti i nostri cimiteri pulluleranno tra poco di fiori, anche se poi magari spesso solo il 2 novembre per l'appunto, però restano sempre alcuni che invece non ne hanno, perché nessuno li va a trovare, nemmeno appunto al Camposanto. Allora c'è una ragazza di 27 anni, Laura, che studia fuori sede a Bologna e da un paio d'anni appartiene alla Guerrilla Gardening, a un gruppo di ragazzi che si occupa di riempire di fiori le zone più disastrate della città, eccetera. E nel suo caso ha pensato anche di fare questo gesto carino, pietoso, nel senso appunto di una pietà umana nei confronti di coloro che sono andati di là e però forse meriterebbero una memoria anche di qua, no? Come diceva Foscolo, solchi non lascia eredità d'affetti. Beh, c'è Laura che ci pensa. Abbiamo preso spunto da questa storia perché Laura è una persona riservata, non ha voglia di esporsi, di parlare, di raccontare, però ci sono altri che più o meno fanno la stessa cosa nelle loro città, nei loro quartieri, per esempio a Scampia, si chiamano Pollici Verdi e anche loro intervengono per abbellire, magari anche veramente solo con un fiore, e le zone dove abitano. Mariana De Caro è la presidente di Pollici Verdi di Scampia, buon pomeriggio, grazie.
Ben trovata.
Buonasera a tutti.
Beh, non le sembra meraviglioso il gesto di questa Laura?
Sì, certo, stavo ascoltando, assolutamente sì.
È anche un po' commovente. Voi che cosa fate esattamente a Scampia? A parte Pollici Verdi, è molto divertente, molto significativo anche come nome.
Sì, sì, esatto. Perché siamo nati proprio per in pratica ridare vita a quello che è il Parco Corto Maltese, praticamente un parco che è proprio a servizio di una serie di palazzi che si trovano qui a Scampia, palazzi nei quali viviamo tutti noi che facciamo parte dell'associazione. Questo parco è molto molto grande, però era stato completamente abbandonato dalle istituzioni, era diventato una sorta di discarica a cielo aperto con erba incolta. Mm-hmm. Noi semplicemente siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di rimboccarsi le maniche per ridare vita a questa zona. Tutto
quindi
qui.
Paletto, sì. E secchiello, paletta,
sì,
e secchiello, che cosa
sì.
fate?
Allora, spaziamo innanzitutto, tagliamo l'erba, abbiamo comprato spesso tra di noi con fondi, cioè ci autotassiamo praticamente ogni mese e poi anche qualche volta c'è l'aiuto di qualche cittadino che apprezza il nostro lavoro e ci aiuta, ci sovvenziona, abbiamo comprato un tosaerba e quindi ci occupiamo anche del taglio dell'erba perché neanche questo più diciamo fanno le istituzioni, quindi... E poi nel frattempo ci preoccupiamo anche di cercare di risvegliare le istituzioni da questo punto di vista, nel senso che per ora lo facciamo noi, lo facciamo diciamo da 2-3 anni, ma non abbiamo voluto adottare ufficialmente la zona perché non lo vogliamo fare noi, stiamo cercando di fare una lotta continua per cercare di ripristinare il servizio. Poi noi comunque avremmo il piacere di restare e fare quello che, il di più, diciamo così, però per il momento invece
ha la sensazione che le istituzioni locali si sentono in qualche modo sollecitate, scosse da questo, da questa cura del bello che voi manifestate e realizzate.
Sì, in parte sì, in parte sicuramente
un po' meglio,
sì.
Direbbe Bugnone.
Sì, sicuramente. Vorremmo qualcosa in più, però io mi rendo conto, come si rendono conto anche i miei colleghi, insomma, che ci troviamo in un momento di crisi per l'intero paese, ma soprattutto per il comune di Napoli e soprattutto per la municipalità di Stampia. Quindi non è che pretendiamo,
cioè,
che siamo
al centro del centro del problema.
Esatto, praticamente sì. Però vabbè, ci continuiamo a provare, insomma.
Forza, sicuramente un grosso lavoro
è stato fatto. Sì, grazie, ce la possiamo fare.
Grazie, allora, grazie Pollici Verdi di Scampia, Marianna De Caro, che è la presidente di questa associazione. Grazie, volevo dirti una cosa, Francesco.
Un SMS,
no, non uno, ne arrivano tantissimi di risposta al signore, all'anonimo, come tanti, sì, che parlava di 330 IRPEF, 330 IVA, eccetera. Allora, io non ne so assolutamente niente, forse tu sei meglio informato, però continuano a dirgli.
Abbiamo dimostrato che non...
Gli dicono, l'anonimo parla di IVA, che è il fornitore a pagare, non è un costo di chi fa la fattura, e questo è Antonio. Poi c'è Marcello, scusate ma l'IVA si versa, è una partita a giro, voleva tenersela? E ditelo però, che significa?
Non erano soldi suoi, dicono questi ascoltatori, quindi erano soldi che in qualche modo qualcuno aveva già versato. Io non vorrei entrare in dettagli nei quali...
Secondo me il problema è che non si capiscono le tasse, questa è la verità.
Questo assolutamente rimane questo problema. E poi rimane comunque anche il fatto, sottolineo, anonimo si chiama, anonimo come tanti. Mi ha colpito molto questa definizione piena di amarezza e di sicuramente poca speranza.
Ma visto che abbiamo un secondo di più stasera, non dobbiamo arrivare trafelati come al solito a lanciare Emanuele, sì, Falcetti, salutiamo come si deve i nostri amici dall'altra parte del vetro, a cominciare da...
Cominciamo da chi?
Dai nostri curatori,
Onofrio
di
Spenza
e Mario Vitanza, li hanno scelti proprio per il cognome, perché esatto. Faceva rima. Poi noi siamo ormai, lo sapete, io dico il tuo, Francesco Graziani,
Noemi Giunta, poi in redazione
Carla Manzocchi, assistenti al programma Arianna Biaggi, Edoardo Rossi, Elena Zabeo di ritorno dall'Argentina, grande grazie, e per la parte tecnica Gaetano Albero e Giampiero
Cacciato, regia di
Alex Messina. Ci potete ascoltare.
No, aspetta, dobbiamo salutare con grande calma e piacere Emanuela Falcetti.
Ah, ecco, perché dopo di noi c'è ovviamente Italia Sotto Inchiesta.
Ora basta?
No, non posso dire il podcast?
Podcast, sì.
Vabbè, comunque restate scomodi.rai.it. A domani.
A domani.